Allora, buonasera a tutti, direi di iniziare la Commissione Consiglio di Bilancio Affari Generali di oggi, mercoledì 21 maggio. Sono presenti la consigliera Angelica Rossi e il consigliere Mario Palmieri, sono assenti invece il consigliere Roberto Orsolini, mentre la consigliera Francesca Barzotti non sappiamo, cioè è in ritardo, vediamo se riesce ad arrivare o meno. Ok, quindi passerei velocemente al punto numero 1. Associazione Festa Medievale di Vico Pisano, modifiche allo statuto per l'approvazione. Lascio la parola al dottor Minuti per l'esposizione, prego. Velocemente, sì, grazie.
No, grazie, poche parole. La festa medievale ha inteso adeguare lo statuto alle norme del testo unico del terzo settore ai fini dell'iscrizione al RUNSE, al registro unico degli enti del terzo settore, che fra l'altro costituisce anche condizione e presupposto per l'iscrizione in un elenco, in un albo di associazioni di rievocazione storica che recentemente la Regione Toscana ha istituito e quindi va a, con l'aiuto di un notaio, ha predisposto un nuovo statuto che sia conforme alle norme e che consenta l'iscrizione. La festa medievale è nata come comitato nel 1995 per vedere di mettere in piedi una festa medievale che poi negli ultimi 25 anni si è consolidata. Già c'era stata una fase, mi sembra, nel 2011 in cui da comitato si era trasformata in associazione, mi sembra associazione di promozione sociale, e va a completare questo percorso perché un po' per le normative che poi sono entrate in vigore e che addirittura, mi riferisco a quelle della Regione Toscana, riconoscono queste iniziative di rievocazione storica e intendono anche promuoverle e sostenerle. La differenza che mi sento di dover rimarcare essenziale relativamente alla differenza col vecchio statuto è che questo percorso ha visto il comitato nascere come diretta emanazione del comune e poi negli anni si è strutturato, ha creato proprio un insieme di persone, di volenterosi che hanno dato vita a questa festa ormai che ha più di un quarto di secolo, e l'esito, cioè l'approdo al registro unico del terzo settore significa fare alcune modifiche rispetto all'impianto iniziale che prevedeva la nomina di alcuni componenti nel consiglio di amministrazione da parte dell'amministrazione comunale, mentre l'iscrizione nel registro del terzo settore richiede statuti che siano improntati a un criterio di rigorosa elettività delle cariche e quindi scomparirà la designazione di componenti all'interno del consiglio direttivo da parte del comune. Ecco, questa mi sembra sia un po' una delle novità da rimarcare dal lato consiglio comunale di Vico Pisano, che è chiamato appunto a approvare il nuovo schema in modo da consentire ai rappresentanti dell'amministrazione poi di procedere dal notaio e con i passaggi successivi.
Grazie al dottor Minuti, diamo spazio agli interventi, ci sono domande, prego consigliere Palmieri.
Grazie Presidente, senta dottore, io ho un dubbio perché non ho visto il vecchio statuto, la dotazione economica pregressa, cioè nel vecchio statuto esiste un articolo simile al 20 che dice che viene data in favore della nuova associazione, cioè quello che ora attualmente c'ha in cassa l'associazione che poi si andrà a chiudere, a quello che ho capito, trasformandosi in quella dotazione viene automaticamente presa in eredità da questa?
È sbagliato definirlo nuova associazione, si tratta di un adeguamento statutario di un'associazione che già esiste.
quindi questo sostituisce lo statuto che attualmente c'è. Quindi non vengono, non decadono le cariche. Ora mi torno. Va bene, grazie.
Grazie a consigliere Palmieri. Ci sono richieste di intervento? No. Quindi passiamo al punto numero 2, così liberiamo anche il dottor Minuti, se vuole. Punto numero 2, bilancio e previsione finanziaria 2025-2027, variazione numero 2 per approvazione. Lascio la parola per l'esposizione al punto alla dottoressa Cupiti che ci ha raggiunto in questo momento. Prego.
Sì, Cupiti. Allora, dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2024, avvenuta con la delibera consigliare numero 23 dello scorso 29 aprile, che presenta appunto un risultato di amministrazione positivo e che comunque non evidenzia la necessità di ripiani, ecco, sono intervenute richieste di variazione del bilancio dai vari servizi dell'amministrazione e in modo particolare abbiamo sia variazioni di parte corrente di natura principalmente compensativa, perché appunto ogni servizio ha cercato di reperire all'interno dei propri capitoli appunto le principali economie o maggiori risorse da destinare a determinate spese, per esempio immaginiamo trasferimenti correnti o comunque contributi che potevano essere a luogo utilizzati, mentre per quanto riguarda la rimanente parte di maggiori spese in parte corrente è stato utilizzato l'avanzo per spese di natura non ricorrente, quindi non ripetitiva, ovvero spese una tantum. Per quanto riguarda in modo particolare quindi la parte corrente, possiamo riepilogare in euro 67.444,50 le maggiori spese. A questo punto le possiamo nettizzare di 16.540 per quanto riguarda lo storno fondi afferenti il medesimo titolo 1 della parte corrente. A ciò si deve aggiungere, sempre per la parte delle fonti di finanziamento, i 13.000 euro costituiti da maggiori entrate correnti. E per la parte rimanente legata a spese cosiddette una tantum, vale a dire la spesa per il piano comunale per la telefonia mobile e la spesa per il regolamento del verde, entrambe una tantum, si dà corso all'utilizzo dell'avanzo disponibile, quindi di una quota dell'avanzo disponibile, in quanto rientra tra le spese finanziabili dalla quota libera. Questo per quanto attiene la spesa corrente. Per quanto riguarda i dettagli, ogni responsabile ha inviato la propria richiesta, ovviamente si tratta di spese di natura composita, perché in alcuni casi si tratta di iscrivere a bilancio risorse che in qualche modo l'ente dispone in questa fase e che non disponeva nel bilancio iniziale, in altri casi di una rimodulazione della spesa, nel senso che le maggiori spese vengono finanziate utilizzando le economie di spesa che si prevede di utilizzare o che sono già state realizzate, proiettando la spesa di qui al 31/12/2025. Per quanto riguarda invece la parte in conto capitale, diciamo che dagli uffici sono arrivate sia richieste di rimodulazione della fonte di finanziamento, che magari ad oggi non ha avuto l'andamento sperato, sia maggiori richieste di finanziamento in conto capitale. Nella fattispecie abbiamo un totale di euro 472.500 a titolo di rimodulazione di fonti di finanziamento che riguardano per 430.000 euro gli oneri di urbanizzazione, i cosiddetti permessi a costruire, e per 42.500 i proventi per trasformazione da diritto di superficie a diritto di proprietà delle aree PEP. Inoltre dall'ufficio tecnico, ma anche dalla Polizia Municipale, quindi dal Servizio 4, sono pervenute richieste di maggiori spese in parte investimento in conto capitale per 164.000 euro netti, quindi al netto anche qui degli storni di spesa che riguardano il titolo secondo, quindi la spesa in conto capitale. Quindi a questa rimodulazione di fonti che serve per imprimere maggiore forza e velocità alla spesa in conto capitale di determinati investimenti e programmi dell'amministrazione, così come elencati nelle richieste dei responsabili, è possibile far fronte utilizzando in primo luogo l'avanzo vincolato destinato ad investimenti. E si tratta principalmente del vincolo di legge rappresentato dal comma 460 della legge di bilancio 2018, l'articolo 1, che ha imposto determinati vincoli sui permessi a costruire, cioè sui proventi da permessi a costruire. Mentre prima l'utilizzo a spesa di investimento era libero, dal 2018 le entrate incassate non utilizzate derivanti dalle concessioni edilizie hanno una destinazione vincolata per legge e quindi si trovano allocate nell'avanzo vincolato. Quindi è stata utilizzata come fonte di finanziamento nella misura in cui l'intervento in conto capitale lo consentiva in via prioritaria questa tipologia di fonte presente nell'allegato a due parte vincoli di legge per l'importo di 191.199,10. A ciò si aggiunga l'importo di 58.899, che è una quota dell'avanzo destinato ad investimenti, che si trova appunto nell'allegato a 3, quindi nella parte destinata della composizione del risultato di amministrazione, e che ha un significato un po' diverso, cioè qui trovano allocazione le entrate che sono di competenza dell'ente, che non sono state spese, quindi riferite a accertamenti in buona parte già realizzati di esercizi precedenti, però da programmare, che non hanno un vincolo ma sono destinate ad investimenti. Quindi per quanto riguarda queste due quote si arriva a un totale di 250.000 euro. La rimanente parte, cioè 386.500, è stata finanziata utilizzando una quota prudenziale dell'avanzo libero, dell'avanzo disponibile, e quindi si arriva all'applicazione dell'avanzo a spesa di investimento per un totale di 636.500 euro in questa fase dell'anno, quindi anticipando in buona parte quella che poteva essere la manovra dell'assestamento, in modo da dare uno sprint agli uffici per le gare, gli affidamenti e quant'altro. Un'altra parte residuale, ma comunque importante, riguarda ancora l'applicazione di avanzo vincolato a corrente, e si tratta della seconda quota della regolazione finale Covid, 904,50 euro, e un piccolo compenso derivante dalle attività dell'antincendio boschivo, 500 euro, anche queste allocate in avanzo vincolato e che appunto rappresentano trattamento accessorio del personale dipendente coinvolto nelle attività di prevenzione o spegnimento. Comunque, al di là di tutti delle maggiori entrate, delle minori entrate, delle maggiori spese, delle minori spese, La manovra complessiva che porta a un ricollocamento del pareggio del bilancio costituisce incremento lato spesa lato entrata netto per 214.904,50, in quanto la manovra rappresenta in buona sostanza una rimodulazione che sfrutta chiaramente insomma, le risorse disponibili accertate con l'approvazione del rendiconto e quindi la misurazione, l'accertamento del risultato di amministrazione al 31/12/2024.
Grazie alla dottoressa Cupiti. Diamo spazio agli interventi. Ci sono richieste di intervento. Prego, consigliere Palmieri.
Sì, però non so se mi può rispondere la dottoressa. Qui viene citato il famoso semaforo di via Orsini. Questo viene già finanziato, ma il bando a cui si è partecipato è già arrivata una risposta negativa, o nel caso venisse vinto si può fare un'altra variazione di bilancio? Grazie.
Matteo Ferrucci, sindaco. No, noi abbiamo partecipato al bando, ma siccome è una cosa che vogliamo fare, l'abbiamo finanziato con risorse nostre, poi si arriverà e saranno risorse disponibili per altri tipi di interventi. Ecco. La risposta penso che ci sia luglio-agosto.
Grazie. Ci sono ulteriori domande? Se no passo al punto numero 3. Non ci sono richieste di intervento. Quindi passiamo al punto numero 3. Articolo 175,4 decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Ratifica variazione numero 1 al bilancio di previsione finanziario 2025 e 2027 in via d'urgenza della Giunta Comunale. Lascio la parola per l'esposizione sempre alla dottoressa Cupiti, prego.
Cupiti per la ratifica. Con la delibera di Giunta Comunale 41 del 16 maggio scorso abbiamo appunto chiesto all'organo esecutivo di approvare una variazione in via d'urgenza, viste le richieste del primo servizio, in modo particolare il servizio informativo, e del secondo servizio congiuntamente al terzo, per quanto riguarda l'applicazione al bilancio della cosiddetta spending review 2025. L'urgenza è derivata, per quanto riguarda il PNRR, dal fatto che vi è stata assegnazione di un contributo di poco più di 8.000 euro per quanto riguarda appunto una delle misure della transizione digitale del PNRR soggetta a rendicontazione lump sum, quindi forfettaria, ma che ha dei tempi molto stretti per quanto riguarda appunto i procedimenti di spesa, e quindi non era possibile per il servizio attendere la variazione di fine mese. Il Gantt, insomma, la tempistica del PNRR è poco flessibile, e quindi diciamo che si attende a lungo per conoscerla, e poi dopo, è come dire, gli uffici sono, per quanto cercano di prepararsi con preventivi e quant'altro, insomma, decisamente incalzati. Queste misure in effetti hanno avuto un buon esito anche nel corso dei precedenti anni, e quindi il servizio informativo ha cercato di sfruttare il più possibile questa forma di contribuzione per ottenere, insomma, quanti più contributi possibili all'attività dell'ente e alle migliorie da apportare alla tecnologia informatica, che come tutti sappiamo è la cosa forse più importante in questo momento per la buona funzionalità della, insomma, della macchina amministrativa. Per quanto invece riguarda la richiesta del secondo servizio congiuntamente al terzo, ecco, era necessario dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella data 22 aprile del, insomma, di iscrivere a bilancio la Spending Review 2025. Non era chiaro se vi fosse comunque una sanzione piuttosto che no, ma i toni erano piuttosto perentori e quindi abbiamo preferito anticipare questa variazione che purtroppo definisce nel bilancio attuale e nei successivi l'ammontare del taglio che si aggiunge alle spending review prima e seconda dello scorso anno e consolida ulteriori 18.285 per il 2025, 36.570 per le annualità 2026, 27 e 28 e dal 2029 61.888 euro di tagli in parte corrente che potranno essere recuperati come spesa di investimento solo nel caso in cui l'anno successivo, previa rendicontazione, vengano rispettati gli equilibri costituzionali rinforzati stabiliti appunto dalla norma e dal decreto che disciplina questi tagli. Quindi purtroppo questa spending review ci va a colpire proprio dove soffriamo di più, nella parte corrente e in realtà ecco dove subiamo come tutti gli effetti dell'inflazione, della necessità di offrire servizi adeguati, degli effetti del correttivo al codice degli appalti che vi assicuro non va per niente incontro alle esigenze delle stazioni appaltanti perché prevede adeguamenti automatici. Quindi qui manca anche a questo punto la certezza della spesa, specialmente quando si tratta di contratti di durata e ce ne sono diversi, pensiamo agli appalti del verde, gli appalti della refezione, gli appalti del trasporto, gli appalti manutenzione caldaia, insomma non è che si può fare queste gare ogni anno e quindi questi adeguamenti informatici, ecco, la speranza è che l'inflazione si possa in qualche modo tenere a bada, ma una volta individuato l'indice, se pensiamo che ogni volta che questo indice, che la stazione appaltante deve tenere sotto controllo, nella misura in cui supera il 5%, l'80% va ad aumentare automaticamente il costo in fattura e dobbiamo anche essere noi a comunicarlo all'appaltatore, ecco, ci rendiamo conto che la spesa corrente è veramente quella più difficile da finanziare perché è comunque molto rigida e difficilmente comprimibile. Quindi la speranza è quella che insomma ci sia qualche correttivo a questo tipo di interventi perché ripeto è proprio lì che si gioca poi una partita importante dal punto di vista della sostenibilità della spesa e dei servizi che le amministrazioni riescono ad offrire. In questo momento siamo riusciti a recuperare attraverso le economie di spesa della gara del verde e attraverso maggiori entrate correnti stimate attraverso comunque il simulatore che mette a disposizione per l'addizionale IRPEF lo stesso MEF, però si tratta comunque di situazioni che anno per anno andranno confermate, riviste, perché come vedete insomma lo sviluppo temporale è lungo, si va dal 25 al 29, quindi interessa l'attuale bilancio pluriennale ma anche i bilanci a venire, sì.
Grazie, dottoressa Cupiti. Diamo spazio agli interventi. Prego, consigliere Palmieri.
Grazie, Presidente. Senta, dottoressa, io qui sulla richiesta del servizio informativo viene richiesta, considerato l'urgenza di provvedere ai successivi passaggi del progetto che prevedono la formalizzazione con il fornitore del gestionale dei contratti e delle attività legate alle modifiche al gestionale stesso, si richiede urgentemente una variazione del bilancio. Però poi oggi sull'albo pretorio c'è già la determinazione con l'ordine. È una cosa regolare questa o no?
È immediatamente esecutiva, cioè la variazione di bilancio di venerdì scorso, e proprio perché è urgente, è stata approvata con la clausola della immediata esecutività. Di conseguenza venerdì è stata approvata e lunedì è stato dato appunto il via libera. Non così, per esempio, per quanto riguarda le variazioni che devono andare in consiglio prossimo e che sono bloccate, cioè gli uffici le stanno aspettando con impazienza, tutti i giorni mi chiedo, ho detto dovete aspettare l'approvazione consiliare e solo dopo, anche la delibera del PEG, solo dopo saranno esecutive. Questa proprio perché era urgente, è stata adottata dalla Giunta in via d'urgenza, ma poi anche con immediata esecutività, e quindi lunedì il servizio informativo aveva la disponibilità sul capitolo. Sì.
Grazie, dottoressa Copriti, chiede la parola.
Sì, grazie Presidente. A conferma, perché questo non si tratta di un'approvazione, ma in consiglio va una ratifica, sì, sostanzialmente, quindi una presa d'atto, poi chiaramente uno poi può fare valutazioni sull'affettiva urgenza o necessità, insomma, però se il consiglio ci fosse stato per qualche ragione fra un mese e mezzo, noi ovviamente avevamo necessità, ecco, per questo.
Grazie. Sempre la parola mi chiede il consigliere Palmieri, prego.
Sì, no, e questa è un'altra domanda che vorrei fare. Ho visto il contributo di 8.900 euro, però la spesa è di 6.100. Quindi il di più verrà restituito o c'è un altro progetto che sarà attuato? Grazie.
Ecco, una cosa interessante dei fondi PNRR Transizione Digitale, anche quelli passati, è che hanno un tipo di rendicontazione un po' particolare, cioè loro, quelli appunto del Dipartimento, vanno a verificare non tanto una rendicontazione sul Regis, una rendicontazione cartacea, vanno a vedere proprio materialmente se l'attività che, faccio per dire, se uno doveva creare una funzionalità in più sul sito, ecco, informatico, faccio per fare un esempio, fissano proprio una giornata di verifiche, collaudo, eccetera, se tutto funziona, danno il contributo, che è un contributo forfettario. Sono ammesse economie su questo tipo di spesa, poi queste economie sono disponibilità che rimangono all'ente, e come potranno essere utilizzate? Allora, sono utilizzate in maniera libera, anche se il Ministero, leggevo proprio un momento fa, ma comunque l'aveva già detto, cioè già ai corsi si sapeva che c'era questa raccomandazione, cioè sono risorse libere, non sono nemmeno cassa vincolata, ma si raccomanda di spendere queste eccedenze che già abbiamo nel rendiconto appositamente vincolate per finalità analoghe a quelle per cui il progetto è stato finanziato. Cioè loro sanno già che ci saranno dei risparmi di spesa, perché appunto il contributo è fissato su determinati parametri e non è che poi ti danno una somma minore se te spendi meno, cioè ti danno quello che era stabilito con questa rendicontazione lump sum e raccomandano di utilizzare l'eccedenza per finalità analoghe, quindi, e magari anche per pubblicizzarla questa cosa del PNRR e gli effetti del PNRR. Quindi io spero che si possano riutilizzare appunto queste economie per sostenere, faccio per dire, il cloud è costoso, quindi se abbiamo da parte un po' di economie su questi progetti, potremmo utilizzarlo per finanziare ancora gli interventi che serviranno in futuro per il cloud e così via. Però ecco, a rigore non è che esiste proprio un vincolo, c'è una raccomandazione. Poi, chiaro, il Ministero o la Corte dei Conti o la Ragioneria, chiunque potrebbe intervenire anche domattina e imprimere un vincolo diverso. Quindi ci vuole un po' di prudenza e accettare la raccomandazione per quella che è. Insomma, di solito sono raccomandazioni, ma è meglio, come dire, adeguarsi.
Grazie, dottoressa Copriti. Sono tutte le richieste di intervento. Se non ci sono ulteriori richieste di intervento, visto che era l'ultimo punto all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la commissione di oggi. Buona serata.